Buonasera a tutti, io sono Ernesto della Libreria Quarto Stato. Livia mi conosce perché 30 anni fa ho aperto questa strana libreria ad Arezzo. Livia è una compagna che vi abbiamo regalato qua a Bologna e che sicuramente alcuni di voi conoscono. Perché questo quaderno? Militante ovviamente di una struttura politica, si è pensato che una serie di quaderni che fatti da contropiano siano quaderni di informazione, quaderni di approfondimento. A cavallo di questa, diciamo, scadenza, ricordo, questi 40 anni dalla strage, da quella che viene chiamata la madre delle stragi, da quella che qualcun altro, Giorgio Boatti, storico, anche il Guardian, chiamò la figlia dell'innocenza, l'inizio, qualcun altro ha definito l'inizio poi della lotta armata in Italia, perché questo ha determinato quello. Questo è tutto un dibattito, una discussione che è interna al movimento rivoluzionario e al movimento comunista sicuramente, e quindi è con questa intenzione che noi abbiamo lavorato, io e Sergio, ma anche altri compagni, per, diciamo, questo opuscolo, questo quaderno. L'abbiamo centrato su due o tre cose, poi si sono man mano allargate, arricchite. Io ho cominciato a lavorare e a ricordarmi, perché noi abbiamo un centro di documentazione a fianco alla libreria e molti libri sugli anni 70. Ho cominciato a rileggermi questo. Poi su questo si sono aggiunti altri, si è aggiunto quello di Lanza, che in effetti è la voce proprio anarchica al riguardo. E poi man mano questi libri aumentavano, ho cominciato a non capire più niente, perché, come dicevo a Roma, presuntuosamente noi pensiamo di sapere tutto, poi ci accorgiamo, approfondendo le cose che sappiamo, ben poco o poco di quello che pensiamo di sapere. La questione Piazza Fontana è stata discussa, dibattuta, è stata inserita in articoli di giornali, per anni e anni se ne è parlato, poi è calato un silenzio impietoso su questo, ne parla Licia Pinelli nel suo libro fatto da Feltrinelli. È una questione mia, è una questione nostra, dice lei, perché, se lo leggete anche questi giorni dagli articoli degli ipocriti, devo dire ipocriti al giornale, perché il Corriere della Sera non può essere che ipocrita, che è stato uno dei giornali che ha sostenuto il fatto che fossero stati gli anarchici a mettere le bombe. In quegli anni il Corriere della Sera sparava piombo sul movimento rivoluzionario, ovviamente perché aveva tutto accumulato anche negli anni precedenti, il 68 di studenti, il crescere delle lotte operaie, tutto il 69 è stato un crescendo incredibile di manifestazioni, di scioperi, di cortei, migliaia e migliaia di ore di lavoro di sciopero, fatte tradotte in sciopero. E questo quaderno l'abbiamo impostato in una maniera didascalica, volutamente sciolto, fluido, perché pensiamo che possa essere ancora adesso uno strumento di controinformazione, di lavoro politico. Non esauriamo ovviamente nel quaderno tutta la discussione, sia sulle lotte operaie, sia sull'uso dei fascisti e delle bombe in quel periodo, sia sull'uso dei fascisti attualmente e tutto il resto, né rispetto alla controinformazione, perché appunto questi libri che vi ho fatto vedere, che citavo prima, furono soprattutto il primo, La strage di Stato, fu il primo libro fatto dal movimento complessivamente dopo pochi giorni, quando iniziò la controinformazione rispetto a quella strage che immediatamente venne dichiarata strage di Stato. Un manifesto situazionista, pochi giorni dopo, sui muri di Milano, dicevo il Reichstag brucia ancora, col punto interrogativo, ricordando l'incendio del Parlamento fatto dai nazisti e addossato ai comunisti, seguentemente. Da lì si avviò tutta una serie di informazioni e controinformazioni sostenute da giornalisti democratici, allora ce n'erano tanti forse in più, reduci forse da quel flusso di lotta che è stato precedente, che è stato il 68. Abbiamo citato in questo quaderno alcuni di questi giornalisti, tra cui una, diciamo, di quelle appassionate, quelle che veramente si trovarono, la Camilla Cederna, giornalista allora dell'Espresso, che si trovò immediatamente dopo poche ore insieme a quello che avrebbe iniziato la sua carriera, Bruno Vespa, nella RAI, nella televisione di Stato. Lui fu il primo a intervistare, a fare interviste, diciamo, dal luogo della strage, e poi a Roma, su indicazione dei servizi, probabilmente a dare la versione di Stato ufficialmente per televisione e affermarla. In questo quaderno abbiamo inserito, abbiamo ragionato un tantino, abbiamo fatto dei flash, abbiamo inserito il pezzo che riguarda un lavoro fatto dalla libreria Feltrinelli in un opuscolo che riguardava la questione del Golfe. Il materiale, diciamo, il quaderno inserito, l'ho perso all'inizio. Questo quadernetto che fu fatto dalla libreria Feltrinelli, l'abbiamo riportato integralmente. Si parla del Golpe. Nell'estate del 69 Feltrinelli, ma ovviamente su imbeccate di qualcun altro, si dice che sia stato un lavoro di controinformazione di alcuni militanti anche del Partito Comunista, tra cui Pietro Secchia, che dava delle indicazioni rispetto a questo lavorio che c'era rispetto al Golpe. Golpe che ovviamente era corroborato da tutta una serie di attentati che c'erano stati durante tutto l'arco del 1969, in parte addossati agli anarchici, e che avrebbe poi dato, diciamo, corpo a quello che si è chiamata la strategia della tensione. In questo opuscolo ci sono delle indicazioni precise rispetto all'uso degli apparati dello Stato, l'uso indiscriminato degli apparati dello Stato a sostegno della lotta anticomunista, e questo, diciamo, è una delle cose che vogliamo dire nel quaderno. Il grosso di questo periodo particolare, a cui abbiamo dato anche, appunto, parliamo di guerra di bassa tensione, di un paese che si trovava in uno sviluppo produttivo, sviluppo di consumi e tutto il resto, ma anche ovviamente parallelo con uno sviluppo di lotte operaie, veniva fuori da un periodo di guerra. Noi parliamo, appunto, degli anni 45, fine della guerra, anni 50, ristrutturazione delle grandi fabbriche, riavvio dell'economia, della produzione e tutto il resto, e ovviamente anche la guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. In effetti è su questo che poggia tutto il lavorio dei servizi segreti e della ricostruzione dei servizi segreti fatti con un apparato soprattutto fascista. Abbiamo il generale Roatta, che ricostruisce questi servizi segreti con i governi democristiani, generale Roatta, che aveva partecipato alle pulizie etniche in Slovenia e che poi era passato negli anni seguenti all'aggressione alla Grecia attraverso l'Albania. Generale Roatta che ricostruisce, se non insomma, recupera, gli archivi dell'Obra, gli archivi della polizia fascista. Con lui viene ricostruita tutta la struttura dei servizi segreti di cui appunto parliamo. E nel quaderno di Feltrinelli si hanno degli spunti precisi rispetto a questo uso e soprattutto a questa nascita dei servizi segreti che partiva dal dopoguerra. Abbiamo inserito nel quaderno un articolo che uscì sul Corriere della Sera di Pierpaolo Pasolini, che dice: "Io so, noi sappiamo, conosciamo chi sono i mandanti, non facciamo i nomi perché non ce n'è bisogno, ma sappiamo chi è che ha ordito sia le stragi, sia che continua a farle", e così via. Abbiamo inserito delle riproduzioni fotografiche di alcuni giornali, sia degli anni 70, quindi immediatamente qualche anno dopo la strage, sia del manifesto che ricordava diciamo, la denuncia immediata della strage di Stato, l'articolo del Corriere della Sera, che anche abbiamo riportato in copertina, e il Corriere della Sera era uno di quelli che concertava tutto quello che era stato questo accumulo di tensione nei confronti dei provocatori, dei sovversivi. E quindi che avrebbe dato poi il colpo finale il 12 dicembre, con tutta una serie di date precedenti che noi puntualizziamo, il momento in cui avviene il tentativo da parte del governo diciamo, decidere di abolire le libertà costituzionali. E questo, diciamo, era tutto uno scontro interno anche alla Democrazia Cristiana. Nella parte, diciamo, finale ci sono i fascisti di oggi, la controinformazione riguardo a quelle che sono gli uomini neri, che ancora oggi continuano a spostarsi per il mondo, non ultimo hanno tentato diciamo, di fare un attentato a Evo Morales in Bolivia nel momento in cui tentarono la secessione di quelle zone, diciamo, più ricche del paese e che guarda caso si rifaceva come fili internazionali a tutta questa trama di uomini neri che noi facciamo partire dal periodo precedente alla guerra e che ha attraversato sia gli anni 70 e così via, però pensiamo e diciamo nel momento in cui facciamo controinformazione, anche in questi giorni, che probabilmente i servizi segreti di vario colore, di varia estrazione, di varia provenienza agiscono ancora nel nostro paese, ma ovviamente non solo nel nostro paese. C'è infine una parte che riguarda una bibliografia ragionata di alcuni libri che trattano della questione della strage di Stato, di Pinelli. Di questo appunto è quello che vi ho fatto vedere, forse il più importante, la strage di Stato, perché qui inizia la controinformazione di massa. Il momento in cui un gruppo di intellettuali si ferma a ragionare su quello che è accaduto, comincia a tessere rapporti anche con comitati di controinformazione a Roma, questo parliamo di Milano, con quelli di Roma. E in effetti iniziano questo lavoro che si allarga man mano, arriva fino a 300 estensori, 300 persone che hanno lavorato per questa controinformazione. Un libro che è andato a ruba nei primi mesi di stampa, ci sono avute due o tre ristampe, uno appresso all'altro. Sappiamo che buona parte di queste copie inizialmente nei dintorni, ma ce lo dicono, diciamo, proprio le cronache aggiunte poi nel libro fino al 2006. Questa è una stampa che trovate ancora in commercio, stampa, fatta da Odradek, a cui appunto sono stati aggiunti dei pezzi. E dicevo di queste copie andate a ruba nella zona del Ministero dell'Interno, cioè delle copie che andavano a nome del capitano d'addettale dei carabinieri perché servivano alle indagini e così via. E noi abbiamo ricostruito, cioè loro, in effetti questi compagni hanno ricostruito negli anni che un gruppo specifico di altri ufficiali lavorava riguardo a questo libro, perché probabilmente volevano andare alla ricerca delle fonti di quello che avevano tirato fuori. Parliamo del libro della Cederna perché è molto toccante, perché è immediato, lei passa, ci fa sentire proprio questa atmosfera, questa aria che tirava nella questura milanese, nel posto dove era accaduto, dove c'era stato l'attentato, e poi nel proseguio, cioè tutto quello che era stata la campagna diffamatoria nei confronti degli anarchici, di Pinelli e di Valpreda. Valpreda che, come qualcuno di voi ricorderà, ma chi non lo ricorda, gli consiglio di andare a leggersi qualche libro di questi perché è un po' proprio forzato riuscire a trasferire questi anni, queste cose e anche la stessa atmosfera in poche parole. Diciamo, manovra orchestrata nei confronti di Valpreda, ma non solo di Valpreda, ma di tutto un gruppo anarchico, il 22 ottobre, E prima viene chiamato il 22 ottobre con i numeri alla romana, cioè 22 marzo, non 22 ottobre, è un altro, 22 marzo, hai ragione. E poi col 22 con i numeri, diciamo, all'araba. E tutte queste cose di un gruppo che poi si è saputo infiltrato da fascisti, Mario Merlino, un militante di Ordine Nuovo e poi di Avanguardia Nazionale, che viene accettato nel gruppo, in questo nuovo gruppo di anarchici, perché il 68 in effetti aveva liberato quelle che erano le differenze tra destra e sinistra, in un certo senso, perché la lotta degli studenti doveva essere unitaria e così via. E questo è un qualcosa che vi ritroverete nelle cronache attuali, la questione di Roma l'anno scorso, dell'Onda, dove qualche gruppo preciso diceva no, bisogna andare oltre perché la lotta contro la Gelmini non è per gli studenti, quindi non ci deve essere né destra né sinistra. Questi tentativi di dare colori diversi alle lotte, non ultimi, migliaia e migliaia di manifesti che in quei mesi vengono stampati e messi sui muri in Italia, a Padova, a Roma, di nazi-maoisti, di gente che incitava alla lotta di classe ricordando Hitler e Mao. Manifesti che si sono, diciamo, li abbiamo visti sui muri fino al 72-73, con i vari gruppi fascisti, ne ricordo uno a Secondigliano, in un quartiere di Napoli, ribellarsi è giusto. Una frase che molti di noi ricordano di provenienza particolare, con questo manifesto giallo sotto la sede del Movimento Sociale, di una delle più pericolose sedi napoletane, ribellarsi è giusto. Poi parliamo dell'Ordadoro. L'Ordadoro, che è un altro libro, ovviamente stasera faccio anche il consiglio degli acquisti perché faccio il libraio. E ovviamente devo darvi queste indicazioni. L'Ordadoro forse è il più bel libro fatto sui movimenti e sul movimento di classe e sul movimento che più ci tocca, forse anche per età degli anni 70, qualcuno di voi forse anche dopo, perché Primo Moroni, Nanni Balestrini e Sergio Bianchi, che oggi dirige la casa editrice Derive a Prodi, che comunque stampa ancora dei bei libri, hanno fatto questa ricostruzione dei movimenti, dei gruppi di quegli anni. In effetti loro parlano di questo decennio, che non possiamo ovviamente parlare solo del 68, ma dobbiamo parlare del 68 e i 10 anni seguenti fino al 78. Anche lì con diciamo, delle definizioni, se vogliamo, dei limiti che ognuno di noi può dare prima e dopo il 78, intendendo il 78 la fine di un ciclo di lotte. Ma noi sappiamo che, insomma, i cicli di lotte sono periodici, ma forse questo nel dopoguerra sicuramente è stato uno dei più tristi. Ce n'è uno che citiamo di informazione proprio, è una bella documentazione sui nuovi nazifascisti, nazisti o altri gruppi ultimi che hanno questi rapporti particolari, e non ultimo, in questo libro c'è una bella fotografia del Ministro della guerra, la Russa, con un nazi fascista di Milano che è legato per pura combinazione all''ndrangheta. C'è uno di quelli del quartiere di Quarto Giaro, mi pare, che entrano nella questione dell'assassinio di quel compagno giovane un paio di anni fa. In questo quartiere c'è l''ndrangheta che controlla, non solo è proprietario di centinaia di appartamenti, ma controlla tutto il quartiere a livello militare. Il ministro La Russa sta in bella posizione, proprio faccia a faccia con questo personaggio qua. Parla di 150.000 giovani italiani sotto i 30 anni che vivono nel culto del fascismo. E con questo mi leggo di nuovo un attimino alla questione della strage di Stato. Questo lavoro è un lavoro di controinformazione che dovrebbe continuare a esserci nelle nostre formazioni, nei nostri ambiti, perché il lavoro di controinformazione è un lavoro che unisce innanzitutto e che fa un accumulo di notizie che servono, non solo e semplicemente per notizie perché facciamo i giornalisti, ma perché le usiamo per la lotta politica, per per controllare le nostre file, ma non solo quello, per sapere e conoscere le dinamiche di chi ci attacca e del perché. Questo libro sui fascisti è una cosa assai interessante, parla dei rapporti con la CIA, il Mossad, diciamo dei nazisti nostrani. Stefania Limiti l'abbiamo avuto ospite nella serata di presentazione a Roma del quaderno, è un'aggiunta veramente ricca. E parla dell'anello della Repubblica. Voi ricorderete così sommariamente, si parla dei servizi segreti deviati, il SIDI, cioè tutti questi nomi così, e poi c'era Gladio, che rappresentava quella struttura che vi parla il Cossiga con la K, di questa struttura che era stata organizzata da militari, poliziotti, civili, eccetera, eccetera, nel caso di colpo di Stato doveva rispondere, il colpo di Stato, diciamo, dei comunisti, di prendere il potere dei comunisti, doveva scatenare la controrivoluzione. Stefania Limiti va oltre, ma anche corroborata da documenti che nel frattempo in questi anni sono usciti, qualcuno di stramacchie, qualcuno non segretato più, ma pochissimi, così parla di questo anello, ne parla dettagliatamente, di questo anello ulteriore, cioè questa struttura militare e politica che era al di sopra di Gladio, che era in stretto rapporto con il capo del governo, e se con lui, Andreotti, hai detto il nome, insomma, così leggera. Consigliamo, e questo qualcuno l'ho scritto io, fatevi le fotocopie se volete leggerlo, perché non diamo soldi, questo qua, Giannettini è l'agente Z del SID. E quel personaggio ambiguo, ma ambiguo fino a un certo punto, perché in effetti lui faceva il lavoro dei servizi segreti. Poi abbiamo saputo che era legato, perché è stato uno, diciamo, di quelli condannati per la questione delle bombe di Piazza Fontana, ma di tutto il lavoro di questo rapporto stretto tra servizi segreti, fascisti, strutture d'altro genere, estere. Servizi segreti degli Stati Uniti e così via. La lettura però va fatta perché la sua posizione, e dice delle cose anche interessanti, ricorda quell'opuscolo fatto dai fascisti, Le mani rosse sulle forze armate, di cui parla anche, senza citarlo, Feltrinelli nel momento in cui parla del golpe possibile, eccetera, eccetera, perché loro dicono, dicevano allora. Questo opuscolo fatto a cavallo del famoso convegno del Pollio, dove Rauti dà l'indicazione dei 7 punti in che modo fare la controrivoluzione, in che modo provocare, eccetera, eccetera, ma Sergio ne parlerà, penso, più dettagliatamente al riguardo. E va letto perché questo in effetti è stato sostenuto poi da generali, Maletti e un altro, nella sua. No, a Parigi, quando lui stava a Parigi, Miceli e Maletti, tutti e due hanno continuato a tenere rapporti, due generali dell'esercito italiano, hanno continuato a tenere rapporti con lui che era latitante ma stava tranquillamente a Parigi, in una stradina del centro di Parigi conosciutissimo, e hanno continuato a sostenerlo, eccetera, fino a quando poi le cose in effetti sono cresciute e sono diventate pericolose anche per gli stessi generali, uno di questi sta in Sudafrica, mi pare. Poi Maletti. Poi citiamo i dossier di Macchi. L'edizione Macchi, fino all'90 esistevano ancora, hanno fatto dei bei libri, e questi due dossier, sui servizi segreti e fascisti, sono molto molto accurate, sono legati molto alla controinformazione attuale, perciò dico che è importantissimo ancora oggi, perché questo si lega a questo, quella discussione che facciamo stasera si legherà a quelle discussioni che facciamo sui luoghi di lavoro, con i compagni, con i giovani, nelle scuole e così via, e diventa quella trama sovversiva che noi rivendichiamo tranquillamente. Il libro che manca, questo poi ve lo lascio a Sergetto, perché noi diciamo, nel nostro lavoro si sentirà un vuoto. Lo stesso vuoto lasciato da 21 minuti di sedute segrete nell'audizione del giudice Salvini alla Commissione parlamentare sulle stragi. Beh, noi abbiamo avuto, dopo che abbiamo stampato questo libro, la possibilità di avere questi 21 minuti segretati con i nomi precisi di quelli che avevano proprio la responsabilità e i canali diretti tra Stati Uniti e Italia rispetto alla questione di tutta la strategia e così via. Citiamo Leonetti, poeta e critico, perché di lui abbiamo un DVD che alleghiamo al quaderno, di un libro, Un processo politico 1970. Leonetti è stato un militante maoista, un critico, faceva parte del gruppo 63 qua di Bologna con Roversi, Pasolini e gli altri, è stato dirigente maoista fino al 78. Questo film lo girò nel 70, è la voce di Uccellacci e Uccellini, se vi ricordate il film di Pasolini. È stato girato nel 70, quindi pochi mesi dopo, quindi è parziale rispetto a ricostruzioni e altro, è un po' lento, come dice Sergetto, dice, dovete avere un po' lo stomaco per guardarvelo, però in effetti è una chicca, anche perché dà uno spaccato anche dei militanti di quel periodo là, e un finale che non vi racconto, che poi è così. Primo Moroni lo ricordiamo perché è la memoria storica dell'antagonismo milanese, e poi niente, il giornale contropiano, la libreria del Quarto Stato, che in effetti hanno tentato, insieme appunto, dicevo, ad altri compagni, di dare un sunto. Noi potevamo fare il manuale, potevamo aggiungere un libro al libro, non ne saremmo forse stati né capaci né avremmo avuto il tempo per farlo. Io per una ragione, Sergio per un altro, ci abbiamo tenuto particolarmente anche al quaderno. Sergio dirà la sua, io gli dico la mia. Papà lavorava con Pinelli alla stazione Porta Garibaldi di Milano e io ho avuto la mia formazione politica a Milano proprio in quegli anni. Io sono venuto via di Milano negli anni 70 e sono tornato ad Aversa, la mia città natale. In quegli anni si è formata una generazione di antifascisti, anche e forse su quella questione della strage di Piazza Fontana. Avevamo dei debiti, io piccoli debiti, ecco. Io ho ritenuto, insomma, partecipare a sto lavoro, l'ho spinto per questa ragione qua. Devo citare una frase di Edward Thompson, che è uno storico inglese, che dice: uno sguardo al passato e uno al presente. Noi abbiamo la necessità, e chiudo con queste due o tre parole, di riprendere un filo della memoria, ma non perché reduci o perché vogliamo goderci, e qualcuno, mi sono portato appresso un altro foglio che ho trovato oggi sul Manifesto, di ex di Lotta Continua, che un po' tra rimorso, un po' tra ricostruzioni storiche, va dato, diciamo, un assetto un po' più preciso a questa ricostruzione di quegli anni. Va necessariamente dato perché c'è la possibilità che si inquini ancora di più, sia la memoria, sia tutto l'accumulo di esperienza politica militante fatta in quegli anni, l'accumulo di lotte che ancora oggi a livello sindacale a cui oggi fanno riferimento alcuni sindacati di base. I CUB nascono a Milano nel 69, alla Borletti, l'ATM e così via. La CUB, parte della CUB, si è costruita su quell'esperienza milanese, poi negli anni con i vari processi seguenti, eccetera, eccetera. Abbiamo la necessità di ricostruire la memoria perché abbiamo la necessità di ricostruire degli strumenti politici. Questo è un piccolo strumento politico, ma non è, come dicevo prima, solo questo. Abbiamo la necessità di approfondire. Degli storici, proprio in questo articolo, citano De Luna, che è un ex di Lotta Continua, che ha fatto un libro della Feltrinelli, attraversato tragicamente dalla questione della violenza. Probabilmente ha avuto questa esperienza. Sicuramente in quegli anni c'è stata violenza, ma non è stata solo violenza delle lotte, che erano anche dovute, quel tipo di violenze nei blocchi, nelle manifestazioni, ma violenze d'altro genere fino al 69 forse non ce ne sono state, se non queste, diciamo, dei lavoratori in lotta o di quelli che a cavallo proprio di maggio del 69 occuparono le case in alcuni quartieri romani e furono caricati duramente dalla polizia. A Pisa c'era stato un morto proprio nella primavera estate del 69 per altre lotte fatte in quel periodo, eccetera, eccetera. La questione deve essere affrontata, non l'affronteremo certamente stasera, assolutamente. È una questione che deve essere ripresa. E l'uso della memoria, ma dei documenti, dei centri di documentazione deve essere di nuovo alla portata di tutti. La strutturazione dei centri di documentazione non è per i vecchi o per gli storici, è per i militanti politici, perché hanno bisogno di attingere sulla carta quello che poi è accaduto se non c'è nella tradizione orale, perché spesso abbiamo anche questo piacere di avere dei compagni che ci riportano attraverso la tradizione orale le esperienze di queste cose. Non ultimo il compagno proprio che a Roma vale tutti, ci raccontava in una maniera proprio toccante e particolare di quello che era accaduto nella questura di Milano insieme a Pinelli. Lui era andato insieme a Pinelli, con il commissario Calabresi, Pinelli in motorino fino in questura, erano stati poi trattenuti per 4 giorni e aveva, insomma, ci ha raccontato un po' questa storia in una maniera lucidissima. Un compagno che dopo tanti anni ricorda gli atti, le particolarità, le cose, si vede che l'ha ricostruita più volte nelle sue cose. La sua deposizione in buona parte non è stata tenuta conto negli atti dei giudici, quindi figuratevi tutto il resto. Niente, io concludo così. Diciamo, è un piccolo contributo che abbiamo dato come compagni per allargare e riprendere la discussione sul fascismo, su Casa Pound, su tutte le ambiguità che ci sono, i finanziamenti che ricevono, i servizi segreti che ancora vanno in giro per il mondo a postare gli arabi di qua e di là sugli aerei di Stato e così via. Vi ringrazio.